Laser.
Caro padre Johan, come lei sa, questo conflitto non è iniziato oggi. Sono fermamente convinto che i suoi iniziatori non siano i popoli della Russia e dell'Ucraina, che provengono da un unico fonte battesimale a Kiev. Sono uniti dalla stessa fede, da santi e preghiere comuni, e condividono lo stesso destino storico.
Quelle che avete sentito sono le parole del patriarca di Mosca, l'ortodosso Kirill, che ha risposto all'appello alla pace di Johann Sauka, il segretario generale del Consiglio Mondiale delle Chiese. 350 istituzioni religiose che da Ginevra non stanno a guardare con le mani in mano. Kirill, ai loro occhi, ha la possibilità di convincere Putin a fermare la macchina da guerra. Preghiere rispedite al mittente.
Le origini dello scontro si ritrovano nelle relazioni tra l'Occidente e la Russia. Negli anni 90 alla Russia era stato promesso che la sua sicurezza e la sua dignità sarebbero state rispettate. Tuttavia, con il passare del tempo, le forze che considerano apertamente la Russia come il loro nemico si sono avvicinate ai suoi confini. Anno dopo anno, mese dopo mese, gli stati membri della NATO hanno aumentato la loro presenza militare, ignorando le preoccupazioni della Russia che queste armi avrebbero potuto un giorno essere usate contro di lei.
Sono le parole di Kirill, ma sembra di ascoltare Vladimir Putin.
Le forze politiche che hanno l'obiettivo di dominare la Russia non avevano intenzione di combatterla da sole, bensì usare altri mezzi, avendo cercato di rendere nemici russi e ucraini, popoli fratelli. Non hanno risparmiato nessuno sforzo per fornire all'Ucraina armi e istruttori di guerra. Tuttavia, la cosa più terribile non sono le armi, ma il tentativo di rieducare mentalmente gli ucraini e i russi che vivono in Ucraina in nemici della Russia.
È la tesi conosciuta della storica Chiesa ortodossa moscovita che riprende la celebre omelia del primo giorno di Quaresima del patriarca Kirill. La radice del conflitto, secondo lui, risiederebbe nel tentativo dell'Occidente di eliminare i valori morali delle popolazioni che vivono in Ucraina. La fede dei russi che vivono nel Donbass val bene una guerra. La sorgente della tesi di Kirill è antica e bisogna raccontare la storia dell'ortodossia tra Ucraina e Russia, tra chi è rimasto fedele al patriarca ecumenico di Costantinopoli e chi riconosce la supremazia della Chiesa di Mosca. La saggista e docente di studi ucraini Giovanna Brogi.
La Chiesa moscovita ha mantenuto un atteggiamento di grande conservatività anti-occidentale fin dal XVI secolo e di sottomissione al potere statale. La Chiesa ortodossa russa non ammette che ci sia una Chiesa ucraina indipendente, perché nel XVII secolo, cioè durante il Seicento, la Chiesa di Kiev, i metropoliti di Kiev, hanno fatto il possibile per non sottomettersi al patriarcato di Mosca, lasciando quindi il patriarcato di Costantinopoli, da cui ancora essi erano giurisdizione, fino al 1686. Nel 1600, che vede la fioritura culturale ed ecclesiastica e religiosa e politica dell'Ucraina etmanato, che è il primo stato quasi indipendente dell'Ucraina, per alcuni anni indipendente, un ducato in termini occidentali, che aveva il suo centro della metropolia di Kiev, aveva la sua chiesa con i suoi libri ed era molto più avanzata, più vicina all'Occidente, era stata influenzata dalla cultura romana fiamminga della Controriforma, sempre ortodossa, fortemente ortodossa, però contrapposta al conservatorismo di Mosca. Aver rinunciato alla giurisdizione di Costantinopoli nel 1686 per ragioni politiche e essersi sottomessa al patriarcato di Mosca era, dal punto di vista moscovita, l'unica cosa giusta che l'Ucraina ha fatto. E se nel 2018 ha voluto la sua chiesa indipendente da Mosca, per Mosca questa è una dichiarazione di guerra.
Chi guarda alla guerra non può non accorgersi che il percorso di liberazione dell'Ucraina dalla Russia e quello della sua Chiesa ortodossa dal Patriarcato di Mosca seguono due percorsi paralleli. Formalmente è soltanto nel 2018 che è stata fondata la cosiddetta Chiesa ortodossa dell'Ucraina, riconosciuta dal Patriarcato di Costantinopoli come autocefala, cioè indipendente. Una data che fa da spartiacque, da cui non è più possibile tornare indietro. Ma le radici del dissidio religioso in casa ortodossa sono molto più antiche. Stefano Caprio, docente di storia e cultura russa al Pontificio Istituto Orientale di Roma.
Esattamente così, cova da secoli, in particolare quella parte dell'ortodossia che è stata riconosciuta da Costantinopoli come autocefala, cioè autonoma, si era già staccata da Mosca nel 1992 con il metropolita Filaret di Kiev, che si era autoproclamato patriarca di Kiev. Però quella sua chiesa non era stata riconosciuta da nessuno, era rimasta un po' isolata ma molto legata alla politica comunque dell'Ucraina. La differenza è stato il riconoscimento di Costantinopoli, che ha creato lo scisma, la frattura con Mosca, che non è neanche questa una novità, perché tra Mosca e Costantinopoli di litigi per il riconoscimento di vari territori e della stessa Ucraina vanno avanti dal 1400 in realtà.
Il fattore R come religione, dunque tutt'altro che secondario nella crisi ucraina. Siamo abituati in Occidente ad una profonda separazione tra Stato e Chiesa. Nel mondo ortodosso le sovrapposizioni sono invece molto più incisive.
Certamente, perché l'ortodossia, ancor più del cattolicesimo, è molto legata alla politica nazionale. C'è questa antica sinfonia bizantina dei due poteri, e nel mondo russo questo è stato ulteriormente accentuato proprio perché la Rus antica di Kiev e poi la Russia sono sempre sentiti legati alla Chiesa come istitutrice dello Stato, che è proprio un termine della teologia, della spiritualità russa, inventato dai monaci. Quindi diciamo che lo Stato nasce dalla Chiesa, e poi nel corso dei secoli sono state fasi in cui i monarchi hanno governato usando la Chiesa, mettendola un po' sotto, per esempio Pietro il Grande, che aveva addirittura abolito il patriarcato, ma anche delle fasi in cui i dirigenti della Chiesa quasi volevano governare loro lo Stato.
Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Товарища Сталина.
Товарищи, граждане. Un episodio clamoroso è stato addirittura sotto Stalin, che era il regime ateista che aveva cercato di distruggere la Chiesa. Quando l'Unione Sovietica è stata invasa dai nazisti, per rinsaldare lo spirito patriottico e la resistenza contro il nazismo, Stalin ha rimesso in piedi la Chiesa. Patriarca, metropoliti, parrocchie, istituti religiosi, ha usato la Chiesa come arma per sostenere la sua stessa ideologia atea, però quasi ormai divinizzata. Noi la chiamavamo il culto della personalità, e c'è stata la Chiesa di Stalin, che ha generato una serie di metropoliti e patriarchi che erano molto legati al potere sovietico, che tra l'altro quel gruppo di metropoliti è quello che ha educato l'attuale patriarca di Mosca, Kirill, che da giovane monaco era al servizio del metropolita Nicodim, del patriarca Pimen, che gli hanno poi insegnato il mestiere.
Veniamo all'oggi e a Vladimir Putin, che non manca occasione di farsi vedere in diretta TV insieme ad Alessio prima e Kirill oggi nelle grandi festività di Natale e Pasqua. Una vicinanza interessata, usata in chiave politica. Andrea Molle è docente di scienze politiche alla Chapman University di Orange, California, e ricercatore per Start Insight, società di analisi strategica a Lugano.
Diciamo che il rapporto tra la Chiesa moscovita e Putin e il Cremlino è un rapporto che si instaura sia all'interno della politica interna, quindi in funzione di solidificare il regime putiniano e in funzione ovviamente di solidificare la posizione di Kirill all'interno della società russa, sia in politica estera, laddove poi Putin e il Cremlino hanno usato la Chiesa ortodossa come testa di ponte per diffondere certi contenuti filorussi, e la Chiesa moscovita ha usato l'appoggio del governo di Putin Putin e del Cremlino per espandere la sua area di influenza nelle differenti chiese autocefale, comunque nelle differenti comunità religiose ortodosse in Europa, Stati Uniti e nel mondo. Quindi in sorta di competizione tra la chiesa ortodossa di Mosca e le altre chiese ortodosse, principalmente il patriarcato ecumenico di Costantinopoli.
Si può dire che l'uso della religione da parte di Putin sia in qualche modo strumentale al suo disegno politico, una sorta di stratagemma?
Io non credo sia uno stratagemma, come al solito in queste crisi esistono tantissimi fattori e sicuramente il fattore religioso non è il fattore principale, ma è un fattore molto importante dal mio punto di vista. Ecco appunto, noi guardiamo a Putin e al suo progetto di riunificazione o di ricreazione dell'impero russo, dell'Unione Sovietica, ma molti parlano di Unione Sovietica, molti parlano di impero russo, ecco in questo quadro Putin non può prescindere dall'Ucraina, non può prescindere da Kiev, perché conosce la storia di Vladimiro il Grande, San Vladimiro, riconosciuto come santo da tutte le confessioni cristiane, perlomeno dal cattolicesimo e dall'ortodossia, fu il grande unificatore e grande cristianizzatore della Russia. Creò un grandissimo regno unificando le popolazioni dell'attuale Ucraina, della Bielorussia e della Russia, regno che poi fu in qualche modo guardato con gelosia dagli altri principi della zona, che non riuscendo a conquistare Kiev crearono poi Mosca come capitale alternativa, da quel momento creando anche una chiesa moscovita che è sempre stata in competizione con la chiesa di Kiev. Ecco, molti hanno parlato di Putin come un novello Hitler, io non credo che Putin sia un novello Hitler, io credo che Putin voglia e sia un Vladimiro II, voglia essere un Vladimiro II il Grande, un riunificatore della Russia, un ricristianizzatore della Russia, e in questo senso non può prescindere dall'Ucraina, non può prescindere dalla conquista di Kiev, perché Kiev e l'Ucraina rappresentano per lui un tassello fondamentale nel suo progetto di ricostruire la Russia, di ricostruire l'impero russo.
Non tutti gli ortodossi però, i quali fanno riferimento a Mosca, soprattutto in Ucraina, sono fautori dell'intervento militare russo, seppure ammantato di motivazioni morali religiose. La guerra rischia di spaccare il fronte interno dell'ortodossia moscovita. Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio, presente in Ucraina, dove una sua sede a Kiev è stata colpita da un missile russo.
La questione religiosa è legatissima alla vicenda ucraina, perché si tratta di due popoli ortodossi, quello ucraino e quello russo. La loro origine religiosa è comune, nascono col battesimo di Rus insieme, però oggi le giurisdizioni ecclesiastiche, le chiese sono diverse. Il patriarcato di Mosca, diciamo, tocca circa 30% di fedeli ucraini, e l'altra parte della Chiesa è autocefala, cioè si è proclamata autocefala rispetto a Mosca. Quindi in Ucraina noi abbiamo due giurisdizioni ortodosse, una dipendente da Mosca e l'altra autocefala. In più c'è la Chiesa greco-cattolica che ha lo stesso rito degli ortodossi, ma è legata a Roma. Quindi è una situazione estremamente complessa. Il patriarca di Mosca, Kirill, ha suoi fedeli in Russia, ovviamente, e ha fedeli in Ucraina. Questo crea una situazione complessa, tanto che i suoi fedeli in Ucraina, attraverso la parola della gerarchia, si sono rivolti a lui e hanno chiesto di intervenire per fare fermare la guerra. Gli stessi fedeli si sono rivolti anche a Putin dicendo basta a questa guerra. Quindi l'ortodossia è divisa. Ci sono ortodossi fedeli di Mosca in Ucraina e ci sono ortodossi russi che combattono dall'altra parte. E quindi c'è anche un rischio che la Chiesa ortodossa russa arrivi a dividersi.
Le pressioni su Kirill, insomma, aumentano. Non c'è solo il pronunciamento del Consiglio Panucraino delle Chiese e delle Religioni contro l'aggressione russa, l'appello del Consiglio Mondiale delle Chiese di Ginevra, il faccia a faccia telematico tra lo stesso Kirill e l'arcivescovo anglicano di Canterbury. La diplomazia vaticana è in pieno fermento. Papa Francesco e Kirill si sono parlati il 16 marzo in collegamento video. Un papa che si è speso largamente per la pace, ma non ha condannato esplicitamente l'aggressione russa o la persona di Vladimir Putin. Ancora Andrea Riccardi.
Per quello che riguarda il Vaticano, ci sono state parole molto dure e ferme del Papa contro la guerra. Il Papa ha condannato la guerra come una pazzia, come una follia. È stato criticato, specie in ambiente polacco, dicendo che non ha condannato Putin, ma questo è un discorso che non si regge, perché ha condannato la guerra e il Papa non taglia mai i ponti e non ha voluto, diciamo, condannare come fosse un tribunale, però la condanna della guerra è stata molto dura. In questo quadro c'è stata la telefonata importante, lei dice aspetti positivi, la presa di contatto che c'è stata, questo è stato un aspetto positivo, ma il Papa, a quanto noi sappiamo, ha parlato un linguaggio molto fermo, ha affermato che non c'è una guerra santa, che non c'è una guerra giusta, che ogni guerra la soffre il popolo, non è entrato nelle motivazioni politiche di Kirill, ma ha condannato con forza la guerra. Quindi, diciamo, due posizioni diverse, però si sono parlati.
La cosa più terribile non sono le armi, ma il tentativo di rieducare mentalmente gli ucraini e i russi che vivono in Ucraina in nemici della Russia. A perseguire lo stesso fine è stato lo scisma ecclesiastico creato dal patriarca Bartolomeo di Costantinopoli nel 2018. Ha pagato il suo pedaggio alla Chiesa ortodossa ucraina scismatica. In quel periodo è scoppiato anche un conflitto armato nella regione del Donbass, la cui popolazione difendeva il proprio diritto a parlare la lingua russa, chiedendo il rispetto della propria tradizione storica e culturale. Tuttavia, le voci di questo popolo sono rimaste inascoltate, così come migliaia di vittime tra la popolazione del Donbass sono passate inosservate nel mondo occidentale. Questo tragico conflitto è diventato parte della strategia geopolitica su larga scala che mira, prima di tutto, a indebolire la Russia.
Parole sulle quali il Consiglio Mondiale delle Chiese sente la necessità di prendere posizione. Peter Prove, direttore della Commissione Affari Internazionali.
Well, self-evidently, the reply we received from Patriarch Kirill doesn't respond to the plea that was made.
In modo evidente, la risposta che abbiamo ricevuto dal patriarca Kirill non risponde all'appello che gli abbiamo rivolto per intervenire presso il presidente Putin e la leadership russa. Presenta alcune lamentele e denunce che abbiamo già ascoltato da altri interlocutori nello stesso contesto, ma c'è un lato positivo. Kirill riconosce il ruolo che il Consiglio Mondiale delle Chiese ha come piattaforma per il dialogo, anche in una situazione e in un contesto così difficili. Ecco, noi in quella lettera abbiamo visto quel segnale positivo, perché il nostro obiettivo è dare il nostro contributo in questa situazione, così come cerchiamo di fare in altre situazioni di conflitto e tensione.
There are ongoing conversations and communications between the World Council of Churches and our counterparts, certainly in the Russian Orthodox Church, but also in the.
Sono in corso colloqui e comunicazioni tra il Consiglio Mondiale delle Chiese e i nostri interlocutori, sia nella Chiesa Ortodossa Russa, sia nella Chiesa Ortodossa Ucraina, sia con altre confessioni nel mondo. La maggior parte di questi colloqui non sono ovviamente pubblici, ma abbiamo contatti molto stretti con tutti gli interlocutori. Insomma, manteniamo il dialogo che lo stesso patriarca Kirill ha suggerito nella sua lettera, riconoscendo il ruolo del Consiglio Mondiale delle Chiese.
To the sort of dialogue that Patriarch Kirill has actually affirmed in his letter as a role for the WCC.
La partita dunque ha molti osservatori interessati che vorrebbero entrare in gioco. Il Consiglio Mondiale delle Chiese è una specie di ONU delle religioni e vede uno spazio di negoziato possibile. Peter Prove.
I actually think that the most important thing at this present moment is to ensure that we have a dialogue that engages the different arms of the Moscow Patriarchate, the Russian Orthodox.
Credo che la cosa più importante in questo momento sia intavolare colloqui con le diverse realtà del Patriarcato di Mosca, la Chiesa russa ortodossa, la Chiesa ucraina ortodossa riconosciuta dal Patriarcato di Mosca, parte del collegio dello stesso patriarca Kirill, insieme con altri leader religiosi che si trovano in Europa. in particolare nelle nazioni confinanti con Russia e Ucraina, per condividere i diversi punti di vista nell'attuale situazione e per valutare le ragioni di queste differenti prospettive. La cosa più importante è quale ruolo possono assumere le chiese per uscire da questa terribile e tragica situazione.
And most importantly to reflect on how the churches might play a role in exiting from this awful, tragic situation.
A Ginevra però c'è la sensazione che Putin e Kirill usino la stessa lingua, le stesse identiche parole.
Some of the content in Patriarch Kirill's reply to us, we've heard very similar things from other quarters, including from President Putin and from political leaders.
Alcune affermazioni effettuate dal patriarca Kirill nella risposta che ci ha inviato sono in effetti simili ad altre dichiarazioni fatte da Putin e ad altri leader politici. È difficile per me spiegare il perché di quella convergenza di linguaggio, ma certamente c'è un modo di parlare che è dominante nella cerchia politica e sociale russa. Credo che questa sia proprio la ragione per cui ci sia bisogno di un dialogo che metta insieme i diversi punti di vista, le differenti tradizioni religiose, le differenti prospettive storiche e per verificare insieme i punti che possono essere fraintesi, travisati, equivocati. E per fare del nostro meglio, per portare alcune correzioni agli errori che possono verificarsi, ma anche trovare un terreno comune, una base condivisa, dicevo, che ci consente di essere costruttori di pace, un appello richiesto dalle nostre fedi tradizionali.
Based on fundamental faith principles that enable us to be the peace builders that our faith tradition calls us to be.
Dove nasce dunque l'identità di vedute tra un presidente come Putin, che non ha mai rinunciato alla violenza, e il patriarca di una chiesa che si rifà all'esempio e alle parole di Gesù Cristo, eppure sostiene questa guerra? Stefano Caprio, docente al Pontificio Istituto Orientale di Roma, torna all'uso che il potere ha fatto della Chiesa ortodossa e ci rivela particolari illuminanti della biografia di Kirill.
Kirill da giovane è stato educato non solo in quello spirito, ma proprio in quel sistema, cioè allora i gerarchi, ma tutti i sacerdoti della Chiesa ortodossa, non potevano rifiutare di collaborare con il KGB, perché altrimenti non avrebbero conservato il loro posto, neanche diventati preti, quindi erano tutti schedati dal KGB come agenti collaboratori, anche Kirill aveva il suo numero di matricola e il nome in codice e tutto quanto, e figuriamoci che lui è stato ordinato vescovo nel 1976 quando aveva 29 anni ed eravamo in piena era brezhneviana. Quindi c'è sicuramente questa scuola in cui sono cresciuti insieme Kirill e Putin, la scuola del KGB. È vero che i sacerdoti, il patriarca e gli altri si giustificano oggi dicendo che era una necessità per salvare la Chiesa. Diciamo che volevano in qualche modo far vedere che non c'era altro modo per salvare la Chiesa se non quello di collaborare, quindi collaborazionismo. Però non c'è mai stata una vera rilettura di questo periodo. Adesso si vede che Putin e Kirill hanno riletto appunto questo passaggio dall'Unione Sovietica alla Russia successiva, proprio vedendo una continuità, cioè pur nell'ideologia ateista che chiaramente è contro la Chiesa, si vede una continuità nell'affermazione della grandezza della Russia, della superiorità morale della Russia che viene dalle origini cristiane addirittura. Le chiese che non citano il nome di Kirill sono quelle dell'Ucraina, lì è diverso il punto, insomma è proprio una scelta della parte moscovita della Chiesa ortodossa ucraina di non nominare il patriarca, sancendo una separazione di fatto. D'altra parte quell'esarcato ucraino del patriarcato di Mosca era già amministrativamente indipendente, era in comunione con Mosca e adesso fa capire che così non vuol più stare in comunione con Mosca. Nella Russia stessa del resto ci sono moltissimi preti ucraini, perché l'Ucraina è un po' la fonte delle vocazioni, dei fedeli, della devozione, è il paese più ortodosso e il numero dei fedeli, dei sacerdoti dell'Ucraina è in realtà una gran parte, se non la metà, di tutta la Chiesa russa. Poi ci sono anche molti sacerdoti che hanno una visione più liberale, meno appunto integralista dell'ortodossia russa, però rappresentano purtroppo un'ala abbastanza marginale, anche se non sono pochi, ma certamente non la maggioranza.
La guerra per Putin potrebbe risolversi in una disfatta militare e politica. Così potrebbe succedere all'interno del patriarcato ortodosso di Mosca.
Quello che preoccupa di più è che esiste un settore molto ampio, ancora più radicale. Per esempio i monasteri, che hanno grandissima influenza sul popolo, i superiori dei monasteri, che consideravano già prima Putin un debole perché doveva fare prima queste azioni di ristabilimento della grandezza della Russia. Il patriarca, in un certo senso, è tra due fuochi, tra gli ucraini, un po' anche la parte liberale, e i radicali che vorrebbero andare molto oltre, perché lo stesso patriarca Kirill non è di estrazione fanatica, al di là della scuola un po' diplomatica del KGB, è sempre stato abbastanza vicino agli occidentali. Noi lo conosciamo da quando era giovane, veniva spesso a Roma. Non è il suo spirito originario, adesso sta un po' rivestendo un ruolo obbligato sia dalla politica sia dalle pressioni interne della Chiesa.
Sono intervenuti la saggista e docente di studi ucraini Giovanna Brogi, Stefano Caprio, docente di storia e cultura russa al Pontificio Istituto Orientale di Roma, Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant'Egidio, Peter Pruv, direttore della Commissione Affari Internazionali del Consiglio Mondiale delle Chiese. Le considerazioni finali di Andrea Molle, docente di scienze politiche alla Chapman University di Orange, California, e ricercatore di Start Insight, società di analisi strategica di Lugano.
La Chiesa moscovita ha sicuramente investito nella figura di Putin come figura mecenatica, come sponsor politico, e ha sposato quest'idea di Putin come il ricristianizzatore della Russia. Io credo che nell'idea di Kirill di portare la Chiesa russa ad un livello di primato e di superiorità rispetto alle altre chiese autocefale del mondo ortodosso, Putin, visto come Vladimiro il Grande o l'erede di Vladimiro il Grande, sia un fattore imprescindibile. Quindi credo che la posizione di Kirill ormai si sia cementata nel sostenere la politica putiniana, nel sostenere la guerra e l'espansionismo di Putin, soprattutto in questo caso ovviamente nei confronti dell'Ucraina.